Ma che a te sei messo in testa? Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? Sei tutti altri? E tutti altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da Sertai Castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo! Sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!
E allora buon pomeriggio a tutti le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Sono le 17.30 di questo lunedì 21 settembre e va a cominciare la trasmissione Impatto, Voci contro le nocività. La scaletta della trasmissione di questa settimana, insomma, prevede il fatto che parliamo di Hama e di tutto quello che sta succedendo e che ormai da parecchie settimane sta accelerandosi intorno all'azienda di raccolta dei rifiuti della città di Roma. Siamo partiti per la precisione la scorsa settimana con lo sciopero dei lavoratori e insomma si continua con la situazione di questa azienda, dove insomma si cerca di colpire il costo del lavoro per insomma poi metterla sul mercato. Questo insomma ci pare il senso di quello che sta accadendo in questi giorni. Continueremo la trasmissione parlando della situazione ad Albano Laziale, dell'iniziativa di venerdì pomeriggio e delle conseguenze che si sono già registrate in settimana rispetto alla questione di scarica, e quindi insomma ci faremo raccontare cosa sta succedendo in quel territorio. E chiuderemo la trasmissione con notizie sparse, sempre relativo al mondo della nocività. Passeremo dalla Val di Susa alla Volkswagen e per finire con Fukushima. Insomma, ci risentiamo a tra pochissimo. We'll be right back. E allora rientriamo in voce, sempre dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, è sempre Impatto. E allora, avevamo detto che avremmo continuato a parlare della situazione dell'AMA, di questa azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti e del suo parziale trattamento prima del conferimento in discarica o della distruzione all'interno di inceneritori. E nei mesi passati si è molto parlato del progetto di costruire a Rocca Cencia un impianto di digestione anaerobica che porterebbe parecchi soldini nelle casse dell'azienda grazie ai contributi pubblici. Questa forse è l'unica vera operazione importante dal punto di vista finanziario di questa azienda. Durante l'estate si è continuato scherzando e raccontando le favole intorno ai prodigi dell'ecoasfalto, di cui sempre l'AMA ha un brevetto, di cui con cui potrebbe risollevare le sorti della stessa azienda, ma sappiamo bene che le galline nell'uovo d'oro si trova nella digestione anaerobica e negli incentivi ad essa collegata. La prossima domenica, il prossimo 27 settembre, la delibera comunale che regola i rapporti tra il Comune di Roma e l'azienda AMA scade. E quindi entro questa data, cioè entro domenica, al Comune di Roma dovranno votare una nuova delibera proprio sull'affidamento dello spazzamento della città di Roma e quindi della raccolta dei rifiuti. Su questa delibera c'è uno scontro in corso molto forte tra vari soggetti, non ultimi anche i lavoratori dell'azienda stessa, perché è evidente che la manovra che si vuole portare a termine è una manovra di quelle classiche che sono state compiute tante volte in questo paese: cercare di abbassare il più possibile il costo del lavoro, dividere l'azienda nella parte buona, remunerativa, e in quella cattiva, e poi vendere e privatizzare. Con tutte le conseguenze del caso per i lavoratori: diminuzione dei salari e aumento dei carichi di lavoro, e con le conseguenze per l'utenza, che già sul medio periodo di solito sono l'aumento delle tariffe, il peggioramento del servizio, se è possibile peggiorare il servizio dell'AMA in questo momento, ma è evidente che i problemi che ci sono in questo momento sono per la gran parte causa dello scontro all'interno dell'azienda stessa. E quindi lo scorso 14 settembre i lavoratori dell'AMA hanno fatto questo grosso presidio sotto al Campidoglio, da quello che sappiamo abbastanza partecipato, organizzato dalle tre sigle sindacali, per dire no alla privatizzazione dell'azienda. Leggiamo sui giornali che il sindaco di Roma sta preparando le linee guida di questa delibera, che appunto, ripetiamo, scade il 27 settembre. Queste linee guida prevedono il riaffidamento, sì, per 15 anni il servizio di raccolta rifiuti all'AMA, ma vede anche una fase di aperture privati, e questo lo si fa attraverso le pagelle. Spieghiamo queste linee guida che dovrebbero ispirare la delibera. Cioè, praticamente per i prossimi 6 mesi si stileranno delle pagelle su come opera l'AMA nei vari quartieri di Roma, e dove alla fine dei 6 mesi, dove il servizio sembrerà, perché di questo si tratta, sembrerà insoddisfacente, si potrà aprire una procedura per fare in modo che quella parte della raccolta dei rifiuti venga affidata ai privati. Con quali meccanismi specifici ancora non l'abbiamo capito, e forse si capirà soltanto una volta letta la delibera vera e propria, però la finestra per arrivare ai privati c'è ed è bella aperta, e dovrebbe scattare tra 6 mesi dal momento dell'attuazione della delibera, guarda caso proprio poi all'inizio del periodo del Giubileo di Roma, nota dolente e cruccio di tutta l'amministrazione comunale e di tutti i poteri della città, perché far riuscire quell'evento e non avere problemi nella raccolta dei rifiuti che hanno contraddistinto la città nei scorsi anni è un aspetto che dire fondamentale è dire poco. La vetrina va mantenuta pulita, perché se no non è una vetrina, è un'altra cosa. E quindi questo è il grande sforzo, almeno per il prossimo anno. Finito l'anno, però c'è tutta la possibilità che investitori privati, cioè che i privati, si prendano questi servizi. E in particolare questa situazione Diciamo questo, insomma, questa ipotesi, eventualità che il servizio di raccolta dei rifiuti passi sotto i privati è molto forte, anche perché c'è un'intervista proprio di qualche giorno fa al presidente dell'Unione Industriali del Lazio, Maurizio Stirpe, nonché anche presidente del Frosinone Calcio, che dice che è veramente importante che si passi alla privatizzazione di AMA e ATAC, che il sindaco non deve fare passi indietro e non bisogna andare al ribasso, quindi come dando l'idea che qualche accordo c'è.
Sì, passi indietro rispetto a cosa?
Esattamente, cioè, di questo parla in questa intervista rilasciata al Corriere della Sera per la cronaca di Roma del 21 settembre, e quindi insomma questo ci fa pensare che gli accordi per fare in modo che l'AMA diventi privata siano già stati presi. E Maurizio Stirpe calca la mano proprio su alcuni aspetti particolarmente sgradevoli dal punto di vista della gestione dei privati. Un aspetto è lo sciopero, che non va usato come forma di ricatto, questa è l'invocazione dell'Unione Industriali.
Se no lo togliamo.
Esattamente. Però quindi lo sciopero che rimane un diritto inalienabile, però non va usato come forma di ricatto. E l'altra cosa molto importante è che il salario accessorio va levato, per così facendo insomma in caso di privatizzazione le aziende diventano ancora più appetibili, però previa scorporazione in bad e good company, questo sempre su richiesta dell'Unione Industriale del Lazio. Insomma il servizio è pronto e insomma ci viene anche illustrato abbastanza bene. Vedremo come lavoratori e cittadini riusciranno a rigettare questa tentativo di privatizzazione e quello a cui porterà da qui ai prossimi anni da parte del sindaco di Roma Marino, che dietro insomma una grossa campagna pubblicitaria, perché insomma pare che da che doveva cadere in maniera rovinosa sia diventato l'unico insomma difensore della città e l'unico che possa portarla avanti in questo momento, e proprio per questo ci pare che la campagna stampa in suo sostegno sia leggermente migliorata. Grande spazio in questi giorni c'è stato sui giornali da una parte del pugno duro rispetto ai raccomandati del caso Parentopoli, 41 lavoratori che dovrebbero essere, secondo il sindaco Marino, allontanati dal posto di lavoro perché insomma hanno raggiunto questo posto di lavoro in maniera clientelare, e quindi insomma invocava il pugno duro contro questi 41. Dall'altra c'è l'azienda che fa notare che fino a che la magistratura non mette in chiaro alcuni aspetti, cacciare questi lavoratori espone l'AMA in particolare a una serie di ricorsi da parte di questi lavoratori che può metterla in difficoltà, e quindi insomma già una prima nota stonata. Poi è continuata la campagna propagandistica del sindaco parlando del fatto che comunque da qui a 5 anni, da qui ai prossimi 3 anni, la tariffa dei rifiuti dei cittadini di Roma si abbasserà del 5%, e fa notare come già per il 2014 c'è stata una diminuzione dell'1,5%. Non spiega come ci sia riusciti sia stato possibile abbassare la tariffa dei rifiuti in questa maniera, invece sarebbe interessante capirlo, perché probabilmente lo stoccaggio dei rifiuti a Malagrotta era più costoso di quello che ci veniva raccontato in maniera molto furbescamente qualche tempo fa, e quindi ha permesso qualche risparmio. E quindi insomma siamo curiosi di capire anche questo ulteriore 2,5% dove 3,5% dove lo andrà a prendere. È evidente che però la pressione sull'azienda AMA e sulle aziende municipalizzate della città di Roma sta continuando a crescere, e che anche a livello governativo la volontà di mettere sul mercato tutto questo tipo di aziende municipalizzate sia una priorità, proprio per ridare fiato all'economia e ai profitti dei padroni e padroncini che intendono, insomma, così rilanciare i propri investimenti. E qui il quadro mi pare abbastanza completo. Insomma, l'intervista al presidente dell'Unione Industriali chiude abbastanza bene il cerchio. Vediamo se nelle prossime settimane, e mi pare proprio ai primi di ottobre, sia saranno confermati gli scioperi sia nel settore dell'AMA sia in quello dei trasporti dell'ATAC, e se non ci si farà intimidire da magari da prescrizioni da parte del prefetto, che già più volte sono, insomma, si sono hanno impedito che si potesse fare sciopero, e quindi, insomma, sicuramente già nelle prossime settimane altre scintille su questo argomento si avranno e ci avremo, insomma, ancora da raccontare. Per quello che riguarda il progetto di Rocca Cencia e del digestore anaerobico da parte della comitati della zona, è arrivata notizia che ormai da un mesetto è cominciata la raccolta fondi per insomma presentare ricorsi e ricorsi al TAR proprio al progetto di digestione anaerobica all'interno del complesso dell'AMA Rocca Cencia. E questo non è un elemento secondario, perché se mai quel progetto non diventasse, fosse bloccato, molte delle mire di padroni e padroncini sull'azienda AMA verrebbero meno, proprio perché il gran insomma i soldi, quelli liquidi, quelli freschi, stanno proprio dentro gli incentivi che il progetto di gestione anaerobica si porta appresso. Allora, insomma, dopo questa lunga carrellata rispetto alla città di Roma e alla sua azienda di raccolta dei rifiuti, andiamo con musica e ci risentiamo per continuare a parlare di discarica, però questa volta la discarica di Roncigliano ad Albano Laziale.
Rientriamo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è sempre Impatto, la trasmissione che si occupa di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali. Ricordiamo che la nostra email, perché ce ne siamo colpevolmente dimenticati all'inizio, è impatto@ondarossa.info per chi volesse entrare in contatto con noi. E adesso andiamo a parlare andiamo a parlare della discarica di Roncigliano ad Albano, insomma nella zona di Albano, perché ovviamente come ogni ritorno come usuale al ritorno dell'estate ci sono tante brutte notizie che si accavallano, che sono insomma varie determine, vari decreti e altra roba che è passata. Di solito queste cose passano intorno al 13 agosto o il 17 agosto, insomma quelle date là. Quindi abbiamo al telefono un compagno per aggiornarci sulla situazione appunto della vertenza contro l'inceneritore e la discarica di Roncigliano ad Albano Laziale. E insomma, quali sono le novità? Ci senti?
Dipende da quale capitolo ti riferisci, cioè se per quanto riguarda l'inceneritore o per quanto riguarda la discarica. Per quanto riguarda l'inceneritore, credo che se ne sia parlato da qualche parte, c'è la tentativa di applicazione della cosiddetta legge Sblocca Italia del novembre dello scorso anno, con una bozza di decreto che è circolata e con l'assunzione a sito di interesse strategico nazionale per tutti gli inceneritori presenti e futuri, compresi quelli autorizzati non costruiti, per esempio quello del Bano. Questa cosa dovrebbe essere discussa in sede di conferenza Stato-Regioni il prossimo 24, quindi giovedì prossimo. Se passasse così come è stato prospettato, si tratterebbe di una cosa abnorme che ovviamente dovrebbe richiedere una risposta di carattere più ampia di quella locale. A livello locale, per quanto riguarda il cosiddetto nostro inceneritore, è molto molto difficile che malgrado questi interventi si possa arrivare a costruire, nella misura in cui anche l'ultima sentenza TAR sulla questione delle convenzione provvisoria restituita a Cerroni, lo stesso TAR che fa una sentenza abominevole, pur tuttavia fissa la data del 22 novembre, la data ultima sia per la costruzione sia per la possibilità di esigere eventuali incentivi. Questo poi stasera è fissata una riunione del coordinamento regionale, quindi ci vedremo con altri compagni di altre situazioni, Guidonia, Cerveteri, Gallicano, Fiumicino, per vedere, insomma, esprimere una valutazione collettiva su questa cosa. Sul fronte della discarica, venerdì scorso abbiamo fatto questo presidio sotto il comune, non è andato malissimo, insomma, la nostra presenza era piuttosto consistente, quantomeno sufficiente da un punto di vista numerico. La questione è che dopo la relazione dell'ARPA relativa della consegnata, è finita ormai 9 mesi fa, insomma, a dicembre dello scorso anno, che ha portato a una verifica generale dell'applicazione dell'AIA del 2009, e il fatto che questa relazione abbia evidenziato circa 20 infrazioni alle prescrizioni dell'autorizzazione, a questa cosa sono seguiti tutta una serie di altri documenti, in primis la verifica dello stato dei pozzi spia in gennaio e comunicata a marzo, da cui risultava come al solito tutta una sequenza di sforamenti, e la conferma dello sforamento per inquinamento d'organico 1,2 di cloropropano in un certo pozzo, il pozzo F1B, e questa cosa comunque, siccome si è verificata oppure c'è la documentazione che questa situazione si è prolungata nell'arco degli ultimi 4 anni, l'ARPA chiedeva a questo punto al Comune e alla Regione di procedere alla bonifica del pozzo in questione, e ovviamente siccome poi per tutti gli altri pozzi si verificavano sforamenti degli inorganici, quindi arsenico, cloro, alluminio, eccetera, eccetera, e chiedeva appunto finalmente la esecuzione di questa famosa caratterizzazione interna. E questo era comunicato a marzo. A fine, a luglio, è arrivata un'altra relazione da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL RMH, che ha fatto una campagna di sopralluoghi sulla discarica di Roncigliano per la verifica delle emissioni d'origine. Questo pezzo di carta conferma tutte le, come si dice, le proteste dei cittadini circa l'insopportabile situazione che si verifica all'intorno della discarica. Tutto ciò detto, e tenendo presente che la Regione nel frattempo ha prodotto due provvedimenti di diffida che danno comunque un certo periodo all'azienda per rimettersi in ordine e comunque arrivare ad un riesame dell'AIA, ci troviamo adesso in questo tipo di situazione, per cui sappiamo che la Pontina Ambiente ha proceduto alla costruzione di altri quattro pozzi di raccolta del percolato, insomma, no? E quindi ci ha messo, siamo nel 2015, ci ha messo 6 anni per mettersi in regola con le prescrizioni relative a questo, relative a solo questo punto. Poi si è verificato, ecco, da poco abbiamo preso atto di un'altra determina regionale che ha escluso la possibilità di stoccare in discarica tutti i rifiuti caratterizzati dal codice 20 rispetto ai codici CER, e questa cosa comprende diversa roba, fra cui anche roba che porta esiti appunto ad origini importanti. Tutto, e dentro tutto questo quadro noi non avendo alcuna risposta di carattere operativo né dal comune né dalla regione, ho fatto questo presidio. Qua il giorno dopo abbiamo letto su un giornaletto che si chiama Roma Today una notizia veramente strana, che annuncia il fatto che la regione si accinge quindi a procedere a questa conferenza dei servizi indicendola all'interno della discarica di Roncigliano.
Nella discarica, cioè nella discarica. Sopra un bel cumulo di mondezza ci mettono un bel tavolino e loro si mettono là a discutere.
Sì, insomma, questo è scritto.
Sarebbe adeguato, insomma.
Sì, sì, è quantomeno originale questa cosa, insomma, no? Quindi noi, francamente io non so se si tratta di una follia, un refuso, non so che cosa, oppure se è effettivamente vero, sarebbe una novella, come si dice, quindi un atto pubblico che si svolge a casa del privato, perché purtroppo la discarica di Roncigliano gestita da Pontina Ambiente è di proprietà della ditta medesima, cioè quindi del gruppo Mario di Maglio Cerroni, insomma, no?
Sì, poi c'è da notare sempre sulla stampa come si cerca di mettere l'accento sul fatto che le segnalazioni legate ai cattivi autori sono partite per lo più dall'amministrazione comunale e non dagli cittadini e dalla popolazione che abita intorno alla discarica, e invece effettivamente è stato sempre l'esatto contrario. Semmai l'amministrazione comunale di Albano ha sempre cercato di insabbiare una situazione molto grave, e quindi questa è un'altra annotazione, perché insomma la stampa locale scrive quello che gli pare, insomma, continuamente.
Sì, sì, insomma c'è una lunga storia, insomma, lunga almeno quanto tutta la vertenza che portiamo avanti da questo punto di vista, insomma, vabbè, ce lo siamo detto un milione di volte, è stato necessario andare a casa del sindaco, insomma, in altre situazioni per portarlo sul luogo del delitto. E quindi allo stato ci troviamo in una situazione di dover reperire informazioni, cosa che stiamo tentando di fare per ora senza grande successo, ma comunque, insomma, ecco, entro breve tempo dovremmo riuscire a sciogliere questo enigma, intanto che dovrebbe prevedere, se fosse vero che la regione finalmente ha avvocato a sé la conclusione della conferenza di servizi iniziata dal comune, e che comunque questa è prossima all'esecuzione e dà seguito a quello che è giusto e necessario, si saprà a breve. Nel frattempo nel frattempo giovedì c'è nuovamente udienza del processo, del maxi processo Cetroni, e okay, va avanti questa storia, insomma.
Quindi giovedì 24 settembre?
Giovedì 24 settembre ore 10, credibilmente palazzina A, primo piano, aula C, mi pare, insomma, c'è sicuramente udienza. Poi da stasera vediamo nella riunione del coordinamento regionale se riusciamo a costruire una data, o comunque insomma valutiamo questa, la situazione della bozza di decreto sullo sblocco Italia.
Ok, quindi insomma più o meno insomma il quadro della situazione ad Albano, anche se insomma è sempre abbastanza complicato inquadrare tutta sta vicenda in maniera lineare. E noi insomma, se non ci sono altri appuntamenti oltre quello del 24 alla Piazzale Clodio per l'udienza del tribunale del processo Cerroni, insomma ci risentiamo ai prossimi aggiornamenti.
Certo, dopo martedì la solita riunione del coordinamento. Ok, grazie.
Ok, allora dai, ci risentiamo. Ciao. Allora chiudiamo il collegamento da Albano e andiamo con altra musica, insomma rientreremo in voce tra qualche minuto con alcune notizie un po' sparse da tutto il mondo. Thank you.
E questa canzone finisce prima, ha un buoni 30 secondi di vuoto a tradimento, quindi rientriamo in voce con 30 secondi prima del previsto e andiamo a parlare dei Notav.
Sì, andiamo a parlare dei Notav perché insomma in questi giorni sono uscite un paio di notizie rispetto insomma al movimento Notav e alla lotta contro la costruzione dell'alta velocità in Val di Susa. E allora, insomma, prima notizia che il PM Rinaudo ha chiesto 8 mesi di reclusione come condanna a Henry De Luca per aver incitato al sabotaggio. Questa insomma è la condanna chiesta dalla pubblica accusa contro lo scrittore Henry De Luca e la sentenza ci sarà il 19 ottobre. Diciamo che insomma l'accanimento dei PM che seguono l'inchiesta Notav, che hanno costruito l'inchiesta Notav e i teoremi sulla stessa continua in maniera insomma pure abbastanza sfacciata e questo insomma è uno dei casi più eclatanti perché poi investe un famoso scrittore e investe insomma anche poi un aspetto molto controverso perché stiamo parlando insomma di dichiarazioni fatte dallo stesso, quindi insomma di reati di opinione che vengono insomma opinioni che diventano reati e vengono perseguiti. E continuiamo con una notizia invece molto più interessante sempre dal mondo Notav perché in maniera diciamo noi abbastanza strana ma sicuramente importante il movimento Notav ha vinto una causa al Consiglio di Stato, in particolare contro l'ordinanza di demolizione del presidio di Susa. Il comune di Susa aveva fatto un'ordinanza di demolizione, c'era stato un ricorso, era stato perso il ricorso, si è appellati al Consiglio di Stato, il Consiglio di Stato ha dato ragione agli attivisti Notav e il presidio di Susa che insomma è nato proprio per contestare anche in quel quadrante il progetto di alta velocità e in particolare la stazione di Susa che dovrà essere costruita come regalo alla città per aver e agli amministratori della città per essersi sottomessi al progetto Notav e quindi alla trivellazione delle montagne, questo presidio non verrà demolito e non verrà abbattuto. E questo insomma è un caso abbastanza singolare rispetto all'andazzo che, come abbiamo detto prima, è all'andamento repressivo che la lotta Notav subisce negli ultimi anni, molto duro e molto in maniera molto persecutorio. E quindi insomma una buona notizia proprio dal fronte di lotta Notav che è stato molto attivo tutta l'estate con manifestazioni, presidi, picchetti e passeggiate notturne all'intorno del cantiere e purtroppo anche con alcuni arresti e fermi di attivisti e manifestanti. Fortunatamente non si è riproposto il teatrino delle accuse di terrorismo come in passato, però insomma la militarizzazione di quel territorio è purtroppo molto forte e quindi insomma molti sono gli inconvenienti a cui vanno incontro i compagni della lotta Notav. Allora, torniamo invece con un'altra notizia.
Sì, andiamo avanti, andiamo proprio alla rubrica esteri, perché noi ricordiamo sempre ogni tanto tutti gli incidenti legati al ciclo di produzione dell'energia nucleare. Oggi andiamo a parlare di Fukushima, quindi un argomento che tocchiamo molto spesso, che non dobbiamo dimenticare, infatti che c'è una centrale che continua a perdere rifiuti radioattivi a destra e manca sotto varie forme.
Cioè possiamo dire che c'è un incidente nucleare in corso in questo momento.
Sì, e sarà in corso per i prossimi 20-30 anni se ci dice bene. E quindi eravamo rimasti che la centrale nucleare di Fukushima è un colabrodo, le fondamenta sono interessate da un'immissione di acque del sottosuolo che scorrono naturalmente verso il mare, quindi è tutto allagato, è allagato di acqua radioattiva, e l'acqua viene pompata in dei serbatoi dove dovrebbe essere trattata, ma ovviamente questa cosa va a perdere e ogni tanto degli sversamenti in mare ci sono. Adesso parliamo del primo sversamento legale, tra virgolette, dell'acqua di Fukushima, che appunto tutti gli sversamenti precedenti erano sversamenti una tantum. Questa volta è il primo sversamento pianificato di 850 tonnellate d'acqua dai vari barili che sono di cemento armato che sono stati costruiti tutto intorno alla centrale, dove appunto l'acqua del sottosuolo dovrebbe essere trattato. E stiamo parlando, stando alle dichiarazioni delle autorità giapponesi, di uno sversamento di acqua contaminata però al di sotto dei valori di un becquerel litro di cesio, 3 becquerel litro di elementi che emettono radiazione beta e 1500 becquerel al litro di trizio. Ora, il becquerel al litro è una misura di decadimento, quindi stiamo parlando di un becquerel, è un decadimento al secondo. Un becquerel al litro per 850 tonnellate fa 850.000 decadimenti al secondo, quindi non è proprio pochissimo, anzi è un bel po'. Però quello che dicono le autorità giapponesi è che tanto l'oceano è grande, si disperde e quindi fondamentalmente chi se ne frega. Tutte queste cose sono state pianificate e portate avanti, questo alleggerirà un po' la situazione nelle fondamenta della centrale, perché sono stati spinti a questa decisione perché ancora il famoso muro di ghiaccio che millantavano per impedire all'acqua di filtrare nelle fondamenta ovviamente sta a caro amico, e questo è uno dei problemi che la centrale di Fukushima ha dato in questo periodo, perché c'è un altro problema che è legato invece alle scorie che sono state raccolte in una specie di montagne di ecoballe di terra radioattiva che è stata accumulata tutto intorno nel raggio di 200 km intorno alla centrale. Quindi gli strati più superficiali, più interessati dalla ricaduta, dal fallout delle esplosioni dei tre reattori e dell'incendio della piscina del quarto, sono state accumulate in delle ecoballe che, con le piogge torrenziali che hanno interessato il Giappone nelle ultime settimane, ovviamente si sono riversate un po' da tutte le parti. Parliamo di due distinti incidenti: in uno 334 di queste balle sono finite in un fiume, altre 132 sono rotolate lungo le colline, 20 di tutte queste sono state trovate vuote, quindi si sono sparpagliate un po' ovunque. Le autorità dicono che non è un problema perché, insomma, dopo che questa cosa si è sciolta e se n'è andata via lungo il fiume, le misurazioni della radioattività sono al di sotto dei 0,23 microsievert, grazie al cavolo, perché si è sparpagliato un po' dappertutto. In un altro incidente invece sono state spazzate via ben 395 ecoballe, stiamo parlando di sacchi belli belli grossi e di circa un metro, un cubi di un metro per lato di sacchi di terra, e 153 di questi sacconi sono stati ritrovati vuoti e non c'è dato sapere quanto abbiano contaminato i dintorni.
Allora, dopo che vi abbiamo parlato delle balle che raccontano le aziende e le istituzioni giapponesi rispetto all'incidente di Fukushima e ai rifiuti tossici raccolti dopo l'incidente stesso, parliamo insomma invece delle balle che racconta la Volkswagen al resto del mondo. Magari prima mettiamo un pezzo musicale e poi andiamo con questa notizia che è proprio di oggi.
anche questo pezzo finisce così a tradimento, però questa volta eravamo preparati, per fortuna.
Beh, dopo insomma due volte, una volta dopo l'altra, mi pare un po' troppo. E allora torniamo in onda e insomma, come avevamo detto, dopo le baggianate purtroppo che racconta la TEPCO e il governo giapponese rispetto all'incidente di Fukushima, continuiamo con altre menzogne. Questa volta le menzogne sono state raccontate e per fini commerciali da una grande azienda automobilistica che però in questi giorni è nell'occhio del ciclone, perché insomma il suo trucchetto è stato scoperto. E insomma, ci riferiamo alla Volkswagen. I test antinquinamento erano truccati e il titolo, cioè la Volkswagen in borsa brucia 16 miliardi, un bel meno 22% di quotazione.
Sì, in particolare è stato scoperto negli Stati Uniti e non gli è parso vero di poter attaccare la Volkswagen.
Beh sì, questo poi mi pare un elemento molto importante di scontro all'interno del, insomma, scontro commerciale, capitalistico che c'è tra i gruppi che producono automobili. La Volkswagen insomma è molto aggressiva sul mercato degli Stati Uniti e questa notizia sicuramente fa piacere a molte altre case costruttrici. In particolare la cosa molto significativa è che la Volkswagen, attraverso i suoi tecnici, abbia fatto un modo, elaborato un software che veniva installato dentro la centralina delle automobili prodotte per il mercato del nord degli Stati Uniti, che faceva in modo che si eludessero le soglie di inquinamento emesse, eludendo così i controlli standardizzati imposti da probabilmente dalla legislazione degli Stati Uniti.
Ma pensa un po', cioè la stessa identica cosa facevano all'inceneritore di Colleferro solo una decina di anni fa, quindi cioè, siamo dei precursori anche in questo.
Beh, diciamo che questa cosa l'hanno fatta in parecchi nel corso degli anni e la Volkswagen non arriva per prima, però è sicuramente molto carino raccontare come si parli tanto della assoluta onestà e capacità industriale delle aziende tedesche, di come riescano magicamente a produrre beni e servizi in maniera sostenibile secondo loro, poi magari dietro c'è il trucchetto, di come in questi anni soprattutto dal punto di vista alimentare abbiano fatto un greenwashing e si siano sospinti insomma in maniera molto forte tutto ciò che è legato al green economy e al bio anche dal punto di vista alimentare. Poi insomma vogliamo capire dove viene coltivata dove vengono coltivati questa frutta e verdura bio in Germania, dove francamente quasi tutto il tessuto urbano è industrializzato e pesantemente contaminato. Però visto quello che combinava Volkswagen, insomma capiamo bene che il marchio bio e questa forte rincorsa a cercare di darsi una parvenza di sostenibilità rispetto alla devastante pressione che il capitalismo e l'industria automobilistica ha su questo pianeta è evidentemente un'operazione che può riuscire soltanto truccando i dati di emissione, e questo è quello che ha fatto la Volkswagen sul mercato del Nord America. Quindi una brutta figura che sicuramente segnerà una botta d'arresto per almeno il comparto le vendite nel comparto del nord degli Stati Uniti, e poi insomma si rischia di andare di fronte a cause e risarcimenti anche molto pesanti, perché insomma se si dovesse insomma arrivare a risarcire persone che si sono ammalate per via di per il fatto che siano stati truccati questi dati, evidentemente come per il tabacco si potrebbe aprire una spirale molto pesante dal punto di vista economico, e sui giornali di questi spettri si parla. Non sappiamo bene quali saranno i prossimi sviluppi di questa storia, però è assolutamente emblematica di come un colosso come la Volkswagen, un colosso tedesco si comporti esattamente come quello, come tutti quanti i colossi, come le aziende italiane, come l'ultimo dei furbetti a Colleferro. Insomma, non è che cambia tanto il modo di operare all'interno del sistema capitalistico. E quello che insomma, quando si parla dell'industria tedesca e della Germania come paese molto attento alla situazione dell'ecosistema e del pianeta, beh, insomma, bisognerebbe pensare bene a quello che si dice e capire che insomma invece ci stanno raccontando parecchie frottole e non si vuole assolutamente approfondire quello che succede all'interno di quel paese. E quindi questa qui come penultima annotazione, perché l'ultima annotazione è invece una notizia che gira ormai da parecchie settimane, diciamo da quando soprattutto in Italia è scoppiato il grande caldo estivo, perché insomma mano a mano che passano i giorni e si avvicina alla fine dell'anno è sempre più probabile che il 2015 sarà in assoluto l'anno più caldo, non l'estate più calda, ma l'anno più caldo per il pianeta Terra. Insomma, vedremo cosa succederà il 31 dicembre, però ormai insomma dopo l'exploit di luglio e agosto, che anche in Italia si è sentito in maniera molto forte, però insomma non conta solo l'Italia, parliamo di tutto il pianeta, abbiamo un più 0,2 gradi rispetto al 2014 già adesso, ed è evidente come l'andamento, il trend sia sostanzialmente quello di un aumento della temperatura media del pianeta, un aumento della temperatura media degli oceani, che è l'aspetto anche più preoccupante, perché è un fenomeno che non si è mai verificato con una velocità così forte. E questo insomma dà anche il segnale: com'è possibile che tantissime grandi aziende e colossi spendano miliardi per lo più per la pubblicità, per far finta di far credere alla popolazione di non essere impattanti e inquinanti, quando i dati poi registrano un continuo aumento delle temperature che è quasi sicuramente dato dalle attività industriali presenti sul territorio dello stesso pianeta. E quindi anche per il prossimo anno insomma lo scenario purtroppo non sarà molto diverso. Se non si se non si comincia a cambiare rotta, è evidente che i problemi non faranno altro che aggravarsi. E cambiare rotta non vuol dire lavarsi la coscienza a suon di miliardi di pubblicità ambientaliste.
E quindi per la trasmissione di impatto di oggi è tutto. Oggi non ci risulta neanche che ci siano appuntamenti, insomma non ne sono venuti fuori durante la trasmissione.
Giusto giovedì 24 settembre, ore 11, riprendono le udienze del processo, anzi riprendono nuova udienza del processo Cerroni a Piazzale Clodio.
Sì, quindi per la trasmissione di oggi di Impatto è tutto, salutiamo quindi tutti e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, e un saluto speciale va a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale. Noi passiamo un po' di musica e lasciamo i microfoni al Tappabuchi.
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be double. So come on and let me know, indecision's bugging me.
Indecision, they molest us.
If you don't want me, set me free.
Say no more, careless, keep
me. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. And if I stay it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now?